Qualcosa di diverso oggi pomeriggio.
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase. Come sempre torno alla 14ª puntata di Fabio 90 Radio. Con me c'è Luca Bianco
e Andrea Fioravanti.
Siamo pronti e carichi per raccontarvi una giornata di calcio che è stata importantissima. Parleremo di Juventus Livorno, del tracollo del Milan, dell'Inter che non riesce a vincere in trasferta e di tante altre cose ancora. Napoli che perde con il Parma e Cassano sogna la nazionale. Ma quello che noi sogniamo è che voi ci ascoltiate.
Ma tu quante volte vai a vedere l'Arsenal?
Tutte le volte che vuoi.
Ok.
Giusta era in realtà tutte le volte che vado a Londra, ma come sempre ho sbagliato. Ogni puntata un errore.
Stai sul pezzo.
Come gli stessi sbagli che ha fatto il Milan pareggiando 1-1 contro un Genoa in 10, come l'errore che ha fatto Balotelli. Parliamone.
Un bel tiro, un bel calcio di rigore a mozzarella, oserei dire.
Il rigore più brutto che abbia mai visto nella mia vita. Non li faccio nemmeno io a calcetto, e vi assicuro, io a calcetto li faccio, non me li fanno mai tirare, però vabbè.
E ragazzi, se Mariano Balotelli inizia a sbagliare anche i rigori, è finita.
Cioè, in ottica mondiale, ragazzi, vabbè che ne sbagli uno, così almeno non c'hai la sindrome, oddio lo sbaglio. Però due, adesso finisci come un, ne so, come un Flamini di quarta categoria che adesso gioca nell'Arsenal.
Per ricollegarci alla nostra magnifica sigla. Ma esatto. Il problema essenziale è che non ha sbagliato solamente i rigori Balotelli, ma che lo ha parato Perin.
Attenzione!
Con tutto il rispetto per Perin, ragazzi.
Perin che è incensato da tutti i critici di calcio, sarà il nuovo Buffon da qui, da questo programma, è bistrattato sempre, con grande onore e con grande gioia. Un Genoa che pareggia 1-1, ma sembra più un difetto del Milan che un merito del Genoa. che però in classifica supera, anzi distanzia, tiene distanti i rossoneri di ben 5-6 punti. Il Milan è a meno 14 dalla zona Champions, a meno 20 dalla
infatti,
zona.
Infatti noi dedichiamo la nostra puntata numero 14 al Milan, perché appunto vogliamo colmare il freddo che stanno sentendo i cuori rossoneri a Milano, diciamo proponendo la nostra 14esima puntata.
Un diavolo nel ghiaccio, Berlusconi non manda via Allegri, perché l'ipotesi è questa: lo mandiamo via, tanto non arriviamo comunque in Champions. Galliani ha affermato ieri o l'altro ieri o anche prima della partita: ci sta un'annata no dopo 10 partecipazioni su 11 in Champions. Quindi il Milan è rassegnato a fare un campionato anonimo. Ma obiettivo salvarsi.
Ma adesso perché hai messo in mezzo Belen Rodriguez e Nicol Minetti? Scusi.
Non lo so, non volevo parlare di Berlusconi, okay, che fa sesso orale con okay, okay. Il momento qual era è stato sempre raggiunto dalla
ogni settimana è con noi.
Benissimo. Però parliamo un po' della partita.
Parliamo
il Milan
della partita.
È andato in vantaggio con un grandissimo, più che tiro, stop di Kakà. Segna contro una difesa del Genoa proprio da Peragottari. Basta un lancio lungo per segnare. Però grande stop di Kakà.
E a proposito di Kakà, è bellissimo quello che ha detto il telecronista di Mediaset: il Milan non sta facendo un tiki-taka ma un riki-taka.
Benissimo, finisce qui la puntata di Febbra 90.
In quanto il Milan è solamente Kakà dipendente. Quindi mi viene da pensare il gap che c'è tra il Milan, comunque le società italiane, e le squadre spagnole, cioè il Real Madrid. Se lì Kakà era una riserva assolutamente indiscussa, perché non c'era mai la possibilità di giocare titolare, adesso vedere che il giocatore migliore della squadra rossonera fa un po' pensare del gap che c'è tra i due campionati.
Tu hai detto il Milan è Kakà dipendente, forse nella dieta del Milan dovrebbero levare le fibre e mettere un po' più di gioco. Questa battuta credo che l'abbia capita solamente Francesco da Bolzano, e speriamo che ci mandi un messaggio per dire se l'ha capita.
Francesco, ma la spieghi?
Benissimo. In attesa di questo parliamo del Genoa. Il Genoa comunque è riuscito a trovare subito il pareggio con un rigore. Girardino l'ha tirato in un modo sicuro. Ha detto: io sono contro la mia ex squadra, mi rode anche non giocarci più, stanno in mezzo alla merda sotto il casino come me, come lo tiro il rigore? Dritto per dritto.
Eh sì. E che bello vederlo esultare sotto la curva
alla Maccio Capatonda.
Mamma mia, mamma mia. Non sviolinava. A Milano, poi, piccolo particolare, Girardino aveva rimosso quell'esultanza che l'aveva reso famoso a
come
Parma.
Come mai?
Il come mai non te lo so dire. Il come mai
verso le difficoltà il conduttore.
Però l'importante è che lui non l'ha mai fatta. E adesso ha avuto l'opportunità attraverso il Genoa di poterla fare ai suoi ex tifosi, che hanno gradito.
1-1, il Milan ha la possibilità di vincere, forse di avvicinarsi ancora di più al Genoa, allontanarsi dalla zona salvezza, rimettere a posto tutti i fantasmi in vista della partita con il Glasgow, del quale parleremo, ma Balotelli, come abbiamo detto all'inizio, sbaglia il rigore.
Sì, ma infatti
parliamo del rigore proprio.
Esatto, infatti c'è un momento della partita essenziale, che appunto è l'assegnazione del rigore al Milan, che ha portato appunto al rigore e all'espulsione di Thomas Manfredini. Quindi dal 35esimo del primo tempo il Genoa ha fatto una partita in 10 uomini.
In 10 uomini.
Arriviamo al punto, Balotelli arriva davanti a Perin, lo sguardo è di quelli da strafottente come sempre. Il problema è che Perin, siccome non sa parlare, resta fermo. Esatto. E quindi mette in difficoltà Balotelli, che tira malissimo, e Perin para.
Ma noi di Febbra 90 Radio, grazie ai grandi mezzi di Sky e MySky, siamo riusciti a capire perché Balotelli ha sbagliato il rigore. Balotelli, quando tira il rigore, fa un gesto con la guancia sinistra, come mo' di occhiolino, per dire te la tiro da quella parte. Perin, siccome come hai detto tu non fa niente, sta fermo, e lui gliela tira dall'altra parte. Secondo me pensava veramente che Perin, essendo giovane, si buttasse come sfida, no? Ti dico sfido. E lui si vede che proprio la calcia come per dire: so già che ti butti dall'altra parte. E non aspetta più il famoso secondo in cui il portiere si muove prima. Quindi il problema è questo: da quando gliel'ha parata Reina ha deciso completamente di cambiare modo di calciare i rigori?
Ma io credo di no, nel senso perché la sua caratteristica migliore è quella appunto di saper aspettare il portiere. Se dovesse cambiare modo di tirare potrebbe anche non essere più così efficace come lo è stato in questi anni.
Ma non ha giocato solamente il Milan, c'è stata anche la partita del Napoli, che clamorosamente perde contro il Parma. Antonio Cassano segna un gol meraviglioso, tanto per usare aggettivi che usano in tanti. Può andare al mondiale?
Dobbiamo chiederlo alla bilancia.
Un Cassano appesantito, però segna. Vabbè, che te ne frega, te lo porti come sesto attaccante al mondiale, dai, su.
Vuoi dire sì, che adesso portiamolo come settimo, portiamolo come ottavo, dai. la gente che merita di andare al mondiale è tanta. E bisogna vedere a maggio chi sta meglio, solamente quello.
Prima di continuare a parlare del Napoli, c'è un comunicato che ci è appena arrivato in redazione e ne vogliamo parlare. Stanno cercando i familiari di El Shaarawy per sapere dove è finito. Dove sei finito, El Shaarawy? L'ultima volta è stata vista la cresta nella Brianza. E purtroppo non si hanno più notizie di El Shaarawy.
Ma infatti le ultime parole, gli ultimi occhi che l'hanno visto sono stati quelli del suo parrucchiere, che si chiede disperatamente dove poter andare a prendere le 200 euro settimanali che El Shaarawy lasciava.
Stefan, ci manchi, facci sapere qualcosa. Chiunque l'avesse rapito, sia che si chiami Max Allegri o altri, riportatelo a casa dove deve stare.
Comunque, visto che questo è un programma di calcio e siccome noi siamo intenditori di calcio, mi ributto e mi riaggancio alla partita del Milan.
Agganciamoci
perché vale la pena di essere ricordata la prestazione maiuscola tattica del Genoa di Gasperini, che in 10 uomini si è notato come la squadra segua perfettamente l'allenatore. Ci sono stati Versalico e Antonelli che hanno cambiato in 40 minuti 4 volte ruolo e l'hanno fatto eccezionalmente ogni volta. Fantastica infatti la fase difensiva, non hanno lasciato diciamo varchi i giocatori rossoneri, che sì, sono stati sfortunati in parecchie occasioni, però da dire che...
Ma siamo tornati alla fase d'oro di Gasperini, Gasperini preziosi, oppure è un...
No, io credo che il binomio Gasperini-Genoa stia sempre bene.
Sì, comunque l'ambiente lo conosce, i giocatori lo seguono.
Gasperson
dopo il fallimento all'Inter forse ha ritrovato la sua dimensione, che è quella della provincia. Ma noi, siccome siamo un programma di calcio seggio,
riguardo all'Inter ha fatto Gasperini, ma riguardo all'esperienza con l'Inter... Ma l'esperienza all'Inter non è mai iniziata affatto.
Benissimo, forse l'unico allenatore della storia dell'Inter a non aver mai vinto con la squadra nerazzurra quando era in panchina, perché non ha mai giocato da allenatore. Perché dilungarci quando possiamo parlare della sconfitta del Napoli? Hamsik si infortuna, salta il Borussia Dortmund, adesso stanno tentando di recuperare con Makumbe e altre cose.
E fagioli magici di Bazar.
Esatto. La partita con il Borussia, adesso parliamo di quella con il Parma, poi parleremo della zona Champions, delle partite in Champions per le nostre due italiane. La partita è stata particolare perché il Napoli si può dire che non è mai stato pericoloso.
Ma si può dire perché Higuain è diventato veramente lento.
Lo spettro di...
è stato veramente lentissimo.
Higuain è un giocatore finito.
Vabbè,
adesso diranno tutti.
Dai, no.
Prima era un campione, adesso...
No. Secondo me, semplicemente la testa era molto molto rivolta a Dortmund, involontariamente o no.
È comunque una partita decisiva.
È la partita decisiva per il Napoli, perché se la dovesse perdere sarebbero veramente cazzi amari.
Benissimo, momento no chance.
Oppure come direbbe Lorenzo Federici, sarebbero... No, Lorenzo Federici, scusa.
Salutiamo Lorenzo Federici che sta ascoltando sicuramente. E diamo il tempo a Luca di prendere il chip mentale.
No, come disse, non mi ricordo chi.
Aspetta,
adesso.
Abbiamo tanto, abbiamo 40 minuti. Ma...
Sono uccelli per diabetici.
Benissimo.
Ed era il famoso Lino Banfi.
Ah, salutiamo Lino Banfi che ci ascolta sempre ogni volta che prende pause da un medico in famiglia. Chi ha bisogno di un medico è appunto il Napoli, che vede Hamsik infortunato. Allora, secondo me la partita con il Borussia, che si giocherà non a Napoli ma a Dortmund, sarà molto difficile.
Ah, pensavo si giocasse a Borussia.
Esatto. Dovrebbero puntare sul pareggio.
Ma infatti,
è una partita da pareggio.
Ma infatti con un punto il Napoli è matematicamente qualificato.
Esatto. Puntate sul pareggio, ragazzi, sì. Difendetevi. Poi è una partita più per Mazzarri che per Benitez.
Povero Walter, dai.
Lo so.
No, sì, probabilmente in questa settimana avrà provato a far dei portieri volanti con i centrali, quindi... Però se la finisce, toglie il microfono.
Benissimo. Voi non vedete che noi stiamo cazzeggiando perché ci divertiamo a parlare di calcio. Spero che lo facciate anche voi. Scrivete sulla nostra pagina di Facebook e noi vi ignoreremo fino alle 8:15, quando poi potremo tornare a leggere dai nostri tablet, cellulari, eccetera, e tutte cose tecnologiche.
Salutiamo di nuovo Rossella da Mosca che ci sta ascoltando.
Esatto. E Francesco da Bolzano, che purtroppo non ha capito che la nostra radio è con il PH e non con la F, come avete visto nel video. Tante altre cose da dire. Ritorniamo al Milan di Champions contro il Celtic, si gioca a Glasgow e non a Celtic. Quindi queste trasferte, che chiamarsi Borussia e Celtic.
che bello.
Esatto. Una partita che va bene, il Celtic è fortissimo in casa, ok, però se il Milan non vince, attenzione perché l'Ajax ritorna.
Beh, io spero.
Dai, scommessina, facciamo finta. Se fosse una scommessa, il Milan vincente a Glasgow, quanto me lo dai?
No, io credo che vinca. Io credo che vinca.
Anche perché cagà, nel senso, se con il Genoa magari. Cioè, tutto dipende dalla tenuta fisica del Milan. Se il Milan riesce a tenere fisicamente almeno il primo tempo, eccetera, è una partita che si può vincere tranquillamente.
Credo che questa sia una delle ultime partite dove chiede uno sforzo maggiore Allegri alla squadra. Cioè. Fate bene questa partita e poi ne riparliamo a gennaio.
Sì, anche perché vincere con il Celtic ipotecherebbe gli ottavi, il che sarebbe importante prima di tutto dal punto di vista economico. Magari puoi comprare qualcuno a gennaio.
Sì, poi arriverà, appunto, sarà disponibile ufficialmente Rami, che già comunque il rosa si sta allenando con la squadra.
Anche Onda, così faranno 16 trequartisti dietro un unico attaccante.
Visto che comunque Matri segna tutte le partite.
Esatto, è un giocatore fondamentale comunque. Da quando è arrivato non si è più fermato a segnare. Ovviamente stiamo scherzando, noi adoriamo Matri. Tra po' verrà in trasmissione, ci devono far sapere dall'ufficio stampa quando li tirano le querele.
Tra un po' verrà Federica e porterà Matri.
Esatto,
ok.
Perché non interessa più. Benissimo. Febbre 90 Radio, il programma più maschilista anche nella giornata mondiale di controversia sulle donne. 25, ricordiamo, non picchiate le donne, fatele vedere una partita di calcio, che effetto.
Perché chi picchia le donne non è un uomo, ma è un coniglio.
Benissimo. E per festeggiare questa cosa,
ascoltiamo Of the Night.
Of the Night
con questo restyling dei Bastille,
ed è il ritmo che balla la Juventus, che batte il Livorno facile con un gol di Llorente, di Tevez
e basta. E comunque ne approfitto un secondo per salutare un mio caro amico, il mio amico Rastaman Luca Di Fabio, che è all'ascolto, e quindi Bomboclat e Lessela si è già Rastafari per te.
Benissimo, è finita Radio Autoreferenziale, adesso rinizia Febbre 90 Radio, sempre su radiofonica.com. parlavamo della Juventus senza difensori, il problema è che il Livorno era senza attaccanti, quindi per chi capisce un po' di calcio, se l'unico giocatore che ti ha fatto segnare e fare i punti in classifica non c'è, alla Juve può mancare pure tutta la difesa, può giocare pure Vidal come centrale, ma non segni.
Ovvio,
soprattutto
ovvio,
se hai un giocatore come Megara che non riesce a sfruttare l'unico contropiede e passa la palla al difensore che stava tornando.
E soprattutto perché comunque non è facile fare un doppio lavoro. Lui la mattina, ricordiamo che è un'attività commerciale che gestisce a Livorno e poi la sera va a giocare, cioè, quindi è un po' difficile per lui.
Per lui è un dopo lavoro. Quella che è stata sicuramente un dopo lavoro è per Vidal, che ha quasi danzato sul pallone. A un certo punto la Juventus giocava talmente bene, il Livorno era così schiacciato che si vedeva danzare i giocatori. Poi dici Pirlo si deve ritirare, ma Pirlo non ha corso per tutta la partita, ha passeggiato, ha fatto correre il pallone, come direbbe Mughini.
Tu pensa, lui non ha mai corso e ultimamente sta correndo ancora di meno. Infatti la barba, secondo me, perché è cresciuta? È così lento, è così timido, ramo, è lento, così non si cura di niente. Sta lì, esatto, in mezzo al campo, gli passi la palla, lui te la ripassa, inventa, fa in tranquillità, non deve correre.
Un Pirlo trasandato. La Juventus vince e segna un grandissimo gol Llorente, ma secondo me è anche grandissimo il passaggio di Pogba. Ricordiamo, tocco al volo di Llorente su una grande intuizione di Pogba, che fa un cross a mezza altezza, uno di quelli che devi per forza prenderlo con l'intera del piede, e ha fatto un gol meraviglioso.
Bellissimo, bellissimo, una girata, un movimento, una mezzaluna di Llorente, come dici tu, fantastica, perché è andato prima ad attaccare lo spazio esternamente, poi è rientrato con la mezzaluna e ha anticipato il giocatore, poi piazzandola di piattone sotto all'incrocio. Croce imprendibile per Bardi, bellissimo.
Imprendibile? Quindi secondo te non c'è nemmeno un piccolo...
No, imprendibile.
Dall'altra parte giocava Buffon, come sempre, per 500 volte, questa era la 500esima, e credo che per la prima volta in tutta la sua carriera abbia preso una botta da un attaccante dopo... Ah no, forse ci ricordiamo il gol di Toldo contro la Juventus, ma queste sono altre storie, per cuori nerazzurri. Comunque, per la prima volta prende una botta, ma questo non è importante. Per la quinta volta consecutiva la Juventus ha la rete inviolata. Nessuno riesce più a segnare la squadra di Conte dopo la sconfitta contro...
Stanno veramente incazzati bianconeri in questo caso.
E loro, la prossima partita che giocheranno mercoledì contro il Copenaghen, anche per loro è decisiva. È inutile parlare di più della partita contro il Livorno. È stata una partita senza storia.
Sì, però diciamo anche del secondo gol di Tevez, bellissimo.
Molto.
Anche questo frutto di un lavoro fantastico dell'attaccante basco.
Però lì quant'è gol di Llorente e quanto Tevez? Cioè, se dovessi dare una percentuale, Llorente fa un grande lavoro di corpo, protegge i difensori e passa la palla come Stankovic con Recoba nel 3-2 della Sampdoria, ma tanto per essere interisti, ma Tevez tira rasoterra basso sull'angolino. Però quanto è gol di Tevez di bravura e quanto Llorente,
diciamo,
di...
che la maggior parte del merito è sempre di chi la butta dentro, quindi diamo in questo caso, però do il 51 a Tevez e il 49 a Llorente.
Una coppia di attaccanti comprata in estate che sta giocando ormai titolare da almeno 5-6 partite, complici anche gli infortuni e le condizioni non ottimali degli altri giocatori. Una squadra che è destinata anche a portare la Juventus agli ottavi?
Io credo di sì, e non dimentichiamoci che, da ricordare sempre, che hanno preso Llorente e Pogba a costo zero, ragazzi.
Grande marotta.
Quindi ricordiamo quando ci sono dei grandissimi affari che vengono fatti dalle società italiane, a differenza di altre volte quando ci sono critiche continue sullo sperperamento di soldi e roba varia.
Se dobbiamo parlare, dobbiamo sottolineare se dovessimo sottolineare le note negative della Juventus, io metterei Marchisio. Non che abbia giocato una brutta partita, ma tra tutti i centrocampisti è quello che ha brillato un po' meno. Io credo che soffra molto, e non scopro certo l'acqua calda, soffra molto l'inserimento di Pogba, perché va bene, mancava tutta la difesa, quindi Vidal lo hanno spostato in difesa, però mi è sembrato veramente, dal punto di vista fisico soprattutto, perché è un giocatore tecnico, ma fisicamente mi sembra molto... Non vorrei usare dei termini brutti, però mi sembra veramente spompato. È un giocatore che forse tornava anche dall'infortunio, quindi ci può stare, però Pogba è un'altra cosa.
La verità è appunto che avere di fianco gente come Pirlo e Pogba, la differenza si nota sempre di più. E quindi Marchisio poi soffre il fatto di dover giocare e fare prestazioni brillantissime per poter garantire il posto da titolare, e quindi la questione psicologica è essenziale in questi momenti.
Ma poi ricordiamoci che Marchisio è salito alla ribalta, è diventato titolare della Juventus, a parte nell'anno, no, dopo la B eccetera, anche aveva giocato nell'anno in B, però era diventato un punto cardine per la Juventus perché correva tantissimo. correva tantissimo, e quindi Vidal, con Vidal proteggevano la grande Pirlo. La cosa che si è notata di più, soprattutto verso la fine dell'anno scorso, è questo calo fisico. Quindi io ho paura anche in vista mondiale, che, perché se ci pensi alla Juve va bene, cosa gliene importa ai tifosi bianconeri, hanno Pogba, ma in Italia... Cioè, Marchisio rischia veramente di saltare anche il mondiale da titolare. Non l'avresti detto fino a 3-4 mesi fa.
Beh, no, assolutamente no.
Poi c'è da dire... un caso sul nulla.
No, poi c'è da dire che comunque non lo aiutano le prestazioni maiuscole di De Rossi con la Roma e di Montolivo, che è l'unico che predica calcio tecnico nel deserto del centrocampo milanista. E quindi sì, è in una situazione particolare. Il giocatore comunque è forte, non è da mettere in dubbio questo.
Secondo me il problema è solamente fisico. Deve tornare allo splendore di un tempo. Solo che se non gioca tutte le partite, come fa?
Sì, il problema è poi anche che c'è un'altra esplosione alla Juventus, che forse esplosione non è, però le prestazioni migliorano di partita in partita, sono quelle di Asamoah.
Ah sì, grandissimo.
Cioè, lui la fascia la mangia tutte le partite, non sbaglia nulla né in fase difensiva né in fase offensiva. L'unico problema, se gli vogliamo trovare qualche problema, è che non ha un buon traversone, non ha un buon cross, ma è una caratteristica difficile da trovare negli esterni che perlomeno militano in Italia.
Ma poi se ci pensi, questa è una grande invenzione di Conte, che trasforma Asamoah, che nell'Udinese gioca all'interno del centrocampo, in un centrocampo a 5 o a 3, chiamalo come ti pare, e fare l'esterno, forse questa è l'unica caratteristica che...
Beh, ha sfruttato perfettamente i muscoli africani del Ghanese, perché è un motorino instancabile.
Sì,
non va mai in affaticamento, mai durante la partita.
Una squadra che non è andata in affaticamento, ma che non è riuscita comunque a vincere, averne sul Bologna, è l'Inter, che pareggia 1-1 dopo il vantaggio di Luca Bianco, che segna ve lo dico perché tutti gli ascoltatori che conoscono il viso di Luca Bianco, ma male, perché abbiamo pubblicato tantissimi video, tantissime foto, è molto simile a Koné, e quindi Koné ha segnato
al coltellino dei Balcani, ricordiamo.
Esatto, Koné ha segnato un gol, non ce ne vogliono i tifosi del Bologna, però veramente l'unica occasione che ha avuto il Bologna nel primo tempo hanno segnato su un grave errore di Taider, che già al secondo minuto, come dicono a Milano, mi fa un fallettino da rosso, e
c'è da dire che sul gol di Koné siamo stati
come sempre. Spieghiamo a tutti i nostri ascoltatori vecchi e nuovi che noi ogni volta, ogni puntata di Febbraio 90 Radio,
abbiamo il momento Inter e il momento querela.
Benissimo.
L'abbiamo fatto per questa settimana e qui adesso siamo più leggeri.
Benissimo,
e possiamo parlare tranquillamente. Il problema è che Taider andava ammonito anche nella situazione del gol di Koné.
Ecco,
ed è stato graziato dall'arbitro Banti.
Ecco, mi piacerebbe che noi litigassimo in questo momento.
Ho già messo i guantoni.
Perché parliamone. Secondo me, dopo che riassumiamo la situazione a chi non ha visto Inter Bologna. Taider fa un fallo sul giocatore lanciato verso la rete.
Intelligentissimo, oserei dire.
Esatto. Fa un fallaccio e il giocatore del Bologna, in questo caso Koné, che va a segnare sotto le gambe di Handanovic, segna. Però il fallo c'è stato, è stata data la regola del vantaggio. L'arbitro quindi ha deciso di far continuare l'azione. Però qui ci sono due scuole di pensiero. Quella di Luca è ammonitelo.
Sì.
Quindi dobbiamo iniziare l'espulsione. Secondo me, se tu già dai il gol, devi anche avere un minimo di buonsenso. Non puoi espellerlo, perché comunque il vantaggio che ha avuto la squadra è il gol.
Si è concretizzato, tu dici.
Ma sì, perché tu devi anche capire che il calcio è fatto anche di uomini e di persone. Non è che puoi applicare rigidamente le regole come un giurista qualunque. L'arbitro deve anche capire le situazioni. Che facevi? Davi il gol e in più giocavi in 10? È come quelli che i portieri che fanno il rigore e poi vengono espulsi.
Il problema è per l'arbitro scindere la razionalità dall'irrazionalità. In questo caso io penso che sia pesato tantissimo il primo giallo. Forse non era convinto dopo 1:30 di quel giallo assegnato a Taider, che comunque era un fallo sì un po' scomposto, però dopo 1:30 ci può stare. E quindi non convinto del primo giallo più la realizzazione della squadra falsinea. Ha fatto
tu,
uno più uno e non
se, avessi avuto, se avessi avuto quella divisa arancione evidenziatore bruttissima e avessi dovuto scegliere, l'avresti ammonito?
Sì, io l'avrei ammonito. Perché sì, era un fallo assolutamente assurdo.
No, ma spiegamelo, perché cioè tu metti la squadra in 10 e pure il gol, cioè, è un doppio handicap. Ma il vantaggio si concretizza con il gol.
Sì, sì, teoricamente sì.
Andrea vince anche questa, no, questa gara di Febbre 90 Radio, no, no, e no. Luca deve soccombere e lo farà solamente dopo questa canzone. Sarà You Are Nobody Till Somebody Loves You, cioè non sei nessuno fin quando qualcuno non ti ama. L'Inter non è terza fin quando non vince.
E comunque ho ragione io riguardo a prima.
L'orgasmo che avete sentito di una persona che è entrata e ha fatto
era di Rossella da Mosca.
Salutiamo Rossella da Mosca che è venuta qui a Perugia con un volo intercontinentale.
I wanna scamble the situation now.
In realtà il continente 1 è anche entrata adesso in questo momento. Basta con queste cose di falce e martello, ma non parliamo di comunismo, parliamo di Mazzarri che riesce, aveva accomunato più che accomunistizzato i tifosi dell'Inter dietro la bandiera. Arriviamo terzi e mi pareggi con il Bologna. Però è una partita che, se da una parte certifica che l'Inter è tra le prime tre, cioè è tecnicamente tra le prime tre come gioco, eccetera, forse equivale proprio il Napoli, però non riesce a vincere in trasferta da tantissimo tempo.
Sì, però c'è da dire che ha fatto una partita eccezionale, ha mantenuto la squadra rossoblu nella sua metà campo durante tutta la partita, dopo appena subito il gol. È arrivato un pareggio molto fortuito, in quest'ultimo periodo è molto fortunato il divino Jonathan, così lo chiamano i tifosi interisti.
Ogni tiro è un gol, è un autogol.
Sì, quindi c'è stato questo tiro con una deviazione che ha spiazzato Curci, che stranamente, non perché lo voglia criticare, ha fatto una buona partita e quindi ha parato.
L'unica partita che ha fatto le papere contro l'Inter, vabbè, può succedere.
E poi ci sono state occasioni limpide sprecate da Palacio, da Cambiasso, da Guarin, e al 93esimo Juan Jesus aveva trovato una coordinazione fantastica.
Un gol che se l'avesse fatto sarebbe stato meraviglioso.
Bellissimo, sì, bellissimo. Ha scheggiato la parte alta della traversa.
Tra l'altro gli era tocca Sorensen, quindi in teoria era anche calcio d'angolo. Però non vogliamo fare mondo Inter, quindi a noi non interessa questo.
No. Quello... Il problema è stato che, appunto, come sottolineato da Mazzarri in post partita, ci sono stati solamente 2 minuti di recupero, quando ci sono stati solamente 3 minuti persi per crampi e infortuni vari, cioè, da parte dei giocatori in campo, più le sostituzioni. Quindi, diciamo, se non dovevano essere 5, almeno il doppio.
Benissimo. L'Inter, però. Abbiamo parlato di Marchisio per la Juve, parliamo di Guarin per l'Inter. Ogni volta che si sentono i grandi opinionisti di calcio, c'è questo rito di sentire, no? Le varie opinioni dicono che Guarin è un giocatore che va bene, ti fa una partita magari al 90% male, ma ti crea il guizzo, come ha fatto in questa partita con Palacio, che davanti al portiere stranamente sbaglia, è lì perché Curci esce molto bene. Però Guarin, ogni azione che fa, sbaglia. Ogni cosa che deve fare la sbaglia. Ma come mai?
Sì, allora, piccolo rewind su Palacio. Ieri secondo me era veramente fuori forma, non era proprio in palla.
Ha pesato la nazionale?
Secondo me sì, si è fatto sentire il jet lag, credo. E per quanto riguarda Guarin, è un oggetto estraneo negli 11 dell'Inter, è completamente fuori dal coro. Ogni volta che gli si passa la palla vedi che non ha una sinergia con il resto della squadra, non chiude un triangolo, non chiude un'azione,
mai, non fa mai,
va a conclusioni velleitarie da 30-40 metri. Purtroppo lui ha una grandissima botta, ma la porta non la vede.
È un giocatore da oratorio, diciamolo, è un giocatore da oratorio, nel senso, fisicamente strabordante, poi quando sta bene, Però se tu non giochi a calcio con gli altri, sei... puoi essere Hulk, ma non, sì, non vai da nessuna parte.
Credo che i soggiorni all'Inter siano contati. O perlomeno, se non ci dovesse essere un miracolo e lui dovesse tutto ad un tratto imparare la tattica mazzarriana nel prossimo mese, credo che a gennaio sia uno dei primi possibili a partire.
Parliamo di fantamercato. Tu daresti Guarin alla Lazio o comunque al Porto con un conguaglio, eccetera, per prendere Hernanes?
Sì, credo di sì. Credo di sì, perché Hernanes è un giocatore che può fare benissimo il centrocampista centrale, è disciplinato per farlo. Esatto. Infatti, diciamo, la sua carriera è nata lì, in mezzo al campo.
Poi è un giocatore talentuoso, nel senso.
E poi, appunto, ha questa caratteristica di essere praticamente ambidestro, ma ambidestro nel vero senso della parola.
Sì.
Lui se ne va a destra e a sinistra nella stessa maniera. E quindi può fare anche la mezza punta alle spalle dell'attaccante.
Ma Guarin viene schierato da Mazzarri un po' come seconda punta, anche se in realtà è falso, perché in realtà va a infoltire quel centrocampo forte, che in realtà è un 3-5-2, ma falsissimo. Però non sarebbe meglio far giocare Belfodil? Cioè, tanto Guarin va bene fisicamente, ti può fare una miglior fase difensiva, ma non lo so, forse non sarebbe meglio puntare su Guarin? Su Belfodil?
Ma Belfodil secondo me deve prima imparare a camminare. E su questa affermazione chiudiamo. Feel like a superhero. What type of dreams are these? I'm as high as eagles. I'm taller than the trees and I can't turn back. I tell my heart to relax. Late at night, in the dark, I close my eyes. And suddenly everything ain't gone. I've been lifting, lifting, lifting. Reached up on the light. I've been lifting, lifting, lifting. Devil can't catch me tonight. I'm not afraid, and I'm not alone. Even if I'm dancing on my own. I've been lifting, lifting, lifting. All I hear is music. I'm losing all control. I have no excuses. Can't say I wasn't told. If the sky turns black, I'll tell my heart relax.
C'è chi il calcio lo vive come una religione, c'è chi invece vive di momenti, di sprazzi, di giocatori. Messi Tussaud, come sempre, ci parlerà di un grande giocatore della storia del calcio. In questo caso sono molto felice perché è il calciatore che mi ha fatto innamorare di questo sport. Stiamo parlando di The King.
Volete sapere chi è il calciatore più amato dai tifosi del Manchester United? No, non è Beckham, né George Best, e non è nemmeno inglese o anglosassone. È il francese Eric Cantona. Questo è stato il risultato emerso da un recente sondaggio tra i fan dei Red Devils. Eric Cantona ha giocato nel Manchester United dal 92 al 97, conquistando 5 scudetti in 7 anni e gettando le basi per quello che sarebbe divenuto il ciclo leggendario del calcio britannico e che dura tuttora. Eric Cantona nasce a Marsiglia il 24 maggio del 1966. La carriera del francese inizia a soli 7 anni quando viene tesserato dal Callolz. Rivelatosi un ottimo centravanti, prova da ragazzo ad approdare al Nizza, ma viene scartato. Ovviamente non si fece demoralizzare e nel 1981 approda all'Auxerre. In Borgogna rimane per 7 anni, esordendo in Serie A francese il 5 novembre dell'83 a 17 anni. Nell'88 conquista il titolo europeo Under 21 con la nazionale minore francese, ma già da un anno faceva parte anche della nazionale maggiore. E proprio con quest'ultima ha sempre avuto un rapporto tormentato, fatto di amore ed odio. Quando non viene convocato per una delicata trasferta dei Galletti in Cecoslovacchia, Cantona si infuria e in una memorabile diretta TV insulta il CT. Questo gesto gli costa l'allontanamento dalla nazionale, ma anche nella sua carriera spericolata conoscerà molte altre liti estreme. Al Marsiglia litiga violentemente con Tapi, da Bordeaux scappa dopo appena 4 mesi, mentre a Montpellier prende a schiaffi un compagno di squadra. Ritorna nuovamente a Marsiglia, con Guettal come allenatore, ma tra i due non c'è feeling, così riparte alla volta di Nîmes. Qui succede l'imprevedibile: durante una partita di campionato colpisce l'arbitro che lo aveva ammonito. E non soddisfatto, insulta i dirigenti della federazione che lo avevano convocato proprio in seguito al suo gesto scellerato. Questo è il periodo più buio di Eric. Viene considerato un bullo, una mela marcia. Sembra che in Francia nessuno voglia più ingaggiare un giocatore che, seppur dotato di una classe cristallina, non si riesce ad inquadrare. Gli vengono inflitti 2 mesi di squalifica e, amareggiato, il francese decide di lasciare il calcio. Si dedica all'arte, alla pittura in particolar modo. Ma qualcuno va a bussare alla sua porta, è un certo Michel Platini, all'epoca CT della nazionale francese, che gli propone di ricominciare a giocare, perché la nazionale ha bisogno del suo apporto. Platini, uomo intelligente, consiglia a Cantona di provare con il calcio inglese, dove forse potrebbe trovare la dimensione più adeguata per il suo carattere. Si fanno avanti Sheffield e Leeds per ottenere le prestazioni del talentuoso francese. Che cosa farà il bad boy di Marsiglia? Lo scoprirete dopo questa canzone.
Comme un figureless child, comme Niki Loda, j'ai pas de face. Prends le mic pour la bagaille, braille dans un autre style. AKH que dalle, tous mes potes m'appellent Child. Child qui veut challenger les bad boys, y'a plus de phrases, y'a plus personne. Des absents que des putains de fantômes du rap. Première étape, il flotte dans mes synapses. Éclipse les faux rois, soleil pendant un bon laps de temps, je collapse. J'invente trop de phrases, mais sur Mars, on fracasse. On tacle à la gorge du petit Robert, c'est grave. L'architecte alphabétique, le sniper au mic. D'argent à j'en planqué comme la FBI et CSI des MC en taille avec la FF. French Connection, bad boy, origine Marseille. It's the P-U-E-E-N-S, but one says best. Lick up all your eye test, we gon' bring it to your chest. Holding iron, sitting on aluminum alloy. Yo, I've been a bad boy. It's the Q-U-E-E-N-S, but one says best. Lick a boy, you want a test, we gon' bring it to your chest. Holding iron, sitting on aluminum alloy. Yo, I've been a bad boy. Nique la musique de France. J'arrive pour foutre mon bordel dans la discothèque. Mec, ce couteau squelette, pète le rap de la FF. C'est comme la roulette russe. Tu vois Bruce Willis du hip-hop. Donne un site, finis son salope. Ces mecs qui se la pètent. Ça fait ramasse starlette comme Scarlett. Pas de...
Ebbene sì, Cantona sceglie il Leeds. La previsione di Michel Platini si rivela esattissima. In Inghilterra Cantona rinasce, il calcio inglese lo esalta e la sua classe gli fa segnare il soprannome di The King, il re. Nel 92 arriva la svolta definitiva della sua carriera. Dagli spalti dell'Old Trafford gli spettatori entusiasti cantano solo per lui. Il Manchester insegue il titolo da 26 anni e l'arrivo di The King glielo porta, insieme ai soliti guai però. Nel 95 Cantona ricade nel suo vecchio difetto, perde la testa e colpisce con una mossa stile karate uno spettatore. Le immagini fanno il giro del mondo, si torna a parlare di Eric Cantona non per i suoi gol o per i suoi numeri da funambolo del calcio, ma per il suo pessimo carattere e gli atti di violenza. La sensazione della federazione inglese è immediata e pesante, 8 mesi fuori. Anche in questo periodo, al contrario di quanto sostengono le male lingue, continua ad allenarsi duramente. I ragazzi della primavera lo vedono sudare e sgobbare il doppio degli altri per farsi trovare pronto al rientro. Il ritorno in campo è da brividi. È il 1° di ottobre, all'Old Trafford si gioca a Manchester-Liverpool. I giocatori escono dagli spogliatoi e dagli spalti si alza un vero e proprio boato. È una vera e propria standing ovation e The King dimostra di essere ancora pienamente titolare del suo soprannome, offrendo un assist e realizzando una rete. La fortuna e l'ammirazione di cui gode in Inghilterra, però, non trova seguito in patria. All'Europeo del 96 non viene convocato e per lui questa è la più grande delusione della carriera. Amareggiato per lo stracismo della sua nazionale, disgustato dal livello di esasperazione che vede nel calcio, lascia il Manchester e l'attività agonistica nel 98, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei tifosi dei Red Devils. La sua uscita, così come la sua carriera, non è priva di polemiche. Se ne va sbattendo la porta in faccia ad uno sport che non riconosce più, rovinato dal business sofrenato. Dal 98 ad oggi si è dedicata a due passioni principalmente, il cinema e alla promozione in Francia del beach soccer. Ma il re sarà sempre ricordato su un campo verde, con un pallone, un avversario da saltare e un portiere da tafriggere, perché sarà comunque col colletto alzato.
A short way to fall from grace. It's slowly fading upward. You can step, but you have no ground. I hear it from the lost words. They say it's time that you lost your crown. Don't be so greedy. The dollar's a penny to you. When hearts are beating, say what you want them to do. Wasting away.
Torniamo in onda a Febbra 90 Radio. Luca ci ha emozionato con il grandissimo Eric Cantona. Mettete mi piace alla nostra pagina di Febbra 90 Radio, non ci stancheremo mai di dirlo, anche perché non la controlliamo mai. No, scherzo. Ci sono state purtroppo, per fortuna, altre partite di campionato di cui parlare. Una emozionante, il pareggio 1-1 tra Samp e Lazio. La Samp viene Mihajlovic, torna da giocatore, torna da allenatore dopo la parentesi felice, si chiama felice del suo primo approdo in Italia da giocatore. Contro una sua ex squadra, tra l'altro, di cui è stato capitano indiscusso per oltre una decina d'anni, vince la Samp fino al 93esimo, ma poi Floccari si inventa il passaggio per Zana, che di ruolo non fa l'attaccante, ma si trova lì per un motivo, cioè prende un appuntamento con il destino e segna.
E fa il gol della vita, oserei dire.
Della vita.
Sì, allora una partita particolare, appunto, vedeva protagonista Sinisa Mihajlović, che nella carriera ha militato in entrambe le squadre. E un bel esordio per lui, perché doveva appunto dimostrare a Genova, alla Genova doriana, che questa squadra c'è e in questo campionato ci vuole rimanere. L'approccio alla partita è stato ottimo da parte della Samp. La Lazio, come sempre ultimamente, sta soffrendo di problemi di gioco, non ha nemmeno un'ottima condizione atletica, oserei dire. E è andato in vantaggio dopo l'espulsione di un giocatore blu cerchiato, e è andato in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica la Sampdoria, con un gol di Soriano un po' fortuito.
Sì, molto fortuito.
E una partita che ormai sembrava incanalata a portare i primi tre punti per la squadra del serbo. E poi, appunto, come hai detto tu, c'è stato questo ultimo lancio all'ultimo secondo per Zana, che fa un rientro d'esterno e incrocia sul primo palo, bellissimo.
Ma da attaccante puro, cioè.
Attaccante puro, sì.
Secondo me sono due le cose da segnalare di questa partita. La prima è che la Lazio è prevedibilissima. Se si vedono le partite, proprio la Lazio, tu dici, calata fisicamente, ma fa sempre lo stesso gioco, sempre lo stesso schema. E uno dei pochi che si salva è Candreva, che però non può portare la squadra da qualche parte. Quindi la Lazio, ci dispiace dirlo, ogni settimana, ma farà un campionato anonimo, a meno di pesanti interventi a gennaio. Perché se tu non fai un campione, non fai una campagna acquisti in estate, va bene, ci può stare. La Lazio ha fatto sempre più di quanto si aspettasse, però devi comprare qualcuno.
Io in questo caso non gliela voglio tirare a Pektovic, però credo che anche un cambio di panchina possa far bene, sì. Dare una scossa all'ambiente bianco celeste.
Poi non stiamo parlando di una squadra scarsa, il problema è che fa sempre lo stesso tipo di gioco. Il secondo elemento importante di questa partita è il ritorno di Enzo Maresca. Dopo le polemiche, no, si diceva dovesse andare al Torino, infine è andato alla Sampdoria. Rileva un altro vecchio, Palombo, e ritorna quindi Maresca, il campione italiano dopo tantissimo tempo. C'è stata la grande vittoria del Sassuolo contro l'Atalanta 2-0. Floro Flores è scatenatissimo, picchia, aiuta a segnare, segna, fa tutto. E l'Atalanta
sempre continua. A segno Berardi nelle ultime partite.
Berardi adesso è il nuovo campione, lo portiamo,
esatto,
pure in Sudan,
in Brasile.
Perché noi in realtà siamo molto giovani.
L'1-0 invece è arrivato dal promettente Zaza.
Quindi Flores non ha segnato in questo caso, ma ha picchiato, questo è vero. E l'Udinese vince contro la Fiorentina. L'Udinese, che aveva un ruolino di marcia in casa fortissimo, aveva perso solamente contro Roma e Inter, che sono le squadre, diciamo, più forti del campionato. No, a parte scherzi. La Fiorentina invece perde. Però è una partita che, secondo me, la Fiorentina poteva vincere se fosse stata molto più attenta.
Sì, ha fatto molto tiki-taka in questo caso, ha sprecato molto.
Lì manca il centravanti. Sì, Gomez, poi, quando torni? Che stai con Stefano, con Stagresta?
Soprattutto perché ti ho al fantacalcio e quindi ti sto aspettando con tutte le mie forze. Torna Mariolino, torna!
Ci sono altre due partite velocemente di cui parlare. Primo, il 4-1 del Torino, con Cerci l'unico a non segnare, ma ha fatto tutto. Io me l'aspettavo perché il Torino veramente sta facendo un grande campionato, ha raccolto molto meno di quanto meritasse per via di arbitri, prestazioni delle altre squadre, fortunose, eccetera. Vince 4-1. Giudizio sul Catania
è che il Catania rispecchia l'animo di Maxi Lopez in questo caso.
Cioè gioca con le corna.
La verità è che giocare a Torino in questo momento non è facile per nessuno. Non abbiamo visto anche dalla Roma, che è uscita con un pareggio dopo 10 vittorie consecutive.
D'altro, cioè, pareggio, poi rischiamo pure di perdere.
Esatto. Il Torino ha dilagato contro il Catania, c'è stata anche la prima marcatura in Serie A per il giovane Calduri. Che dire, Ventura fa giocare bene le sue squadre, il Torino finalmente lo sta seguendo.
C'è un giocatore, un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, anzi le salva, e che è Eugenio Corini, che fa vincere il derby al Chievo 1-0, e clamoroso, risultato clamoroso, il Chievo è ultimo. Batte il Verona lanciatissimo verso una zona che non sarà mai sua, cioè quella della Coppa UEFA. Il Verona riacquista la sua dimensione e il Chievo cerca di acquisire un'altra, quella delle squadre che si salvano.
Sì, il Verona sta facendo solamente un countdown, è a meno 18 dalla salvezza. Sta facendo solamente questo, credo. Ma
penso che arriverà tranquillamente dalla salvezza.
Sì,
anche se l'ultima volta la squadra di Manizzara aveva fatto un grande girone d'andata, mentre quello di ritorno era stato diciamo non così bello.
Certo. Ricordiamo che appunto la vittoria del Chievo è arrivata all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, con Lazarevic, un nuovo giovane lanciato da Gino Corina, Corini, per dimostrare appunto che il cambio di panchina è sempre fondamentale.
La nostra domanda è: dove sei?
Non riesco a non pensare a te, anche quando non vorrei.
Ma voi preferite Neffa o Rihanna? Io credo Rihanna.
Salutiamo Francesco alla Bolzano. Rientriamo con Roma-Cagliari, si giocherà stasera, ore 20:45, esattamente mezz'ora dopo di noi, sotto di noi. Non potete vederle, ma scorrono i gol del campionato estero. Ma due cose sulla Roma:
sì,
se vince supera la Juve.
Vedremo se Rudy Garcia è stato profetico nella sua conferenza stampa, dove ha dichiarato che se il lunedì sarebbe arrivata la partita Roma-Cagliari e il primo posto sarebbe di peso, si dice, no, così
sì, sarebbe di peso, dai, possiamo okay. dire, possiamo dire, dai, sarebbe di peso
dalla vittoria della Roma, sarebbe stato nuovamente dei giallorossi la prima postazione, e quindi adesso sono alla prova e vediamo cosa saranno in grado di fare questa sera.
La cosa interessante è che la Juventus adesso sta mettendo molta pressione alla Roma. Zio Klo, uno dei grandi opinionisti di sport e di calcio, dice: senza stress bisogna affrontare le cose, e credo che la Roma debba avere questo atteggiamento. Balzaretti ha detto: ci sono i gay nel calcio, non so se c'entri molto con la vittoria che spera la Roma contro il Cagliari.
Attento che non ti inculino la tua etoile a Parigi.
Benissimo, con questa omofobia di fondo possiamo parlare anche del calcio estero. Grandissimo gol! Veramente, quando l'ho visto ho detto: ma che bel gol ha fatto Diego Costa.
Mamma mia, c'è il calcio, ragazzi, il calcio. E quella merda ha dovuto scegliere la Spagna e non il Brasile.
Tra l'altro, capocannoniere di una Liga forse mai così combattuta per Atletico Madrid, che insidia le prime posizioni di Barcellona con il Real Madrid, che ancora sta dietro, perché sta ancora dietro il Real Madrid. Vogliamo dirvi tante cose. Quello che vogliamo dire è mettere mi piace alle nostre pagine di Facebook, di stasera guardare Tiki Taka, scrivere su Twitter: salutate Febbra 90 Radio.
Ormai ci abbiamo perso le speranze.
Abbiamo provato. Ringraziamo anche Pierluigi Pardo, che ci ha mandato un messaggio carino per SMS. Ci ha detto: ragazzi, non è che lo posso dire,
altrimenti
però
lo dovrebbe fare, perderebbe mezza puntata solo a salutare.
Quindi comunque lo ringraziamo, noi comunque lo conosciamo da tempo perché è venuto a pranzo da noi a festa del giornalismo e non è vero assolutamente
niente. Gli
abbiamo
offerto il pasticciotto salentino di cui esatto. Lui va a pazzo, sappiamo.
Esatto, e che proveremo quando andremo tutti a casa di Luca quest'estate. Salutiamo tutti da qui, radiofonica.com, salutiamo Rossella da Mosca, Francesco da Bolzano,
Andrea Fioravanti
e Luca Bianco, sempre su...
Febbre 90 Radio, radiofonica.com.
Con le PH.
Certo.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile. Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.